Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Questa mattina torniamo a parlare dell'emergenza coronavirus e per farlo ci colleghiamo con il nostro corrispondente dalla Cina, Gabriele Battaglia. Buongiorno Gabriele, bentornato su Radio SBS.
Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
Gabriele, cominciamo dalla prima apparizione in pubblico di Xi Jinping, che si è mostrato in visita in alcuni ospedali, ovviamente con la mascherina. Che cosa rappresenta dal punto di vista anche soltanto simbolico per lui, per il governo cinese e per tutti i cinesi?
Beh, è un atto altamente simbolico, perché in questi ultimi giorni, soprattutto dopo la morte del giovane medico Li Wenliang, che era stato, ricordiamolo, uno di quelli che nei primi giorni del virus, cioè quindi già a fine dicembre 2019, aveva lanciato l'allarme, no? Per quanto riguardava l'epidemia che stava sfuggendo di mano, quando ancora nessuno ne parlava. E fu ai tempi in qualche modo represso dalla polizia di Wuhan, dalla polizia locale. E negli ultimi giorni, da quando Li Wenliang è morto, è esplosa la rabbia in rete, una rabbia appunto, una rabbia sulla rete cinese, che difficilmente si materializzerà in qualche atto di dissenso esplicito, diciamo, nelle strade, in qualche atto politico di dissenso esplicito, per vari motivi, perché comunque, uno, perché la gente in questi giorni è incentivata a stare in casa, due, perché appunto se scendessero in strada e verrebbero additati come quelli che mettono a repentaglio la salute di tutti, appunto facendo degli assembramenti così. Tre, perché proprio mancano delle organizzazioni del dissenso in Cina capaci di portare la gente in strada. Quindi c'è stato un dissenso soprattutto virtuale, di gente che ha criticato molto la gestione di tutto l'allarme coronavirus fin dall'inizio. Critiche, cioè questa morte di Li Wenliang si è innestato poi su già un certo livello di stanchezza da parte della gente, lo sappiamo, insomma, è stato creato il cordone sanitario più grande del mondo, milioni di cinesi stanno in casa, e non solo a Wuhan, no? O nello Hubei, che sono le zone focolaio del coronavirus, ma un po' in tutta la Cina. In tutta la Cina la vita economica non è ripresa appieno, in tutta la vita le scuole in tutta la Cina le scuole continuano a essere chiuse e così via. Quindi da lì a criticare il governo e quindi a scatenare la propria rabbia, soprattutto verbale, sui social nei confronti della leadership cinese, il passo è breve. E la leadership cinese, contrariamente a quanto si pensa generalmente nel mondo, è ossessionata dal consenso, molto più probabilmente di quanto siano ossessionati i nostri leader cosiddetti democratici. Quindi l'immagine di Xi Jinping, che l'aveva già fatto anche in altri momenti, che compare tra la gente, che vuole rivendicare il fatto di essere comunque un presidente del popolo, anche lui con la mascherina, serve a controbattere quelle critiche che sono piovute negli ultimi giorni, che sostanzialmente dicevano: dov'è finito Xi Jinping? Lui se ne sta al sicuro, manda avanti gli altri, mentre qui c'è la gente che o muore o si ammala o comunque vive un disagio pazzesco per quello che sta succedendo.
Anche perché inizialmente le critiche erano piovute tutte sull'amministrazione locale di Wuhan e sullo stato di Hubei, e solo in un secondo momento si erano allargate alla gestione dell'emergenza da parte di Pechino. E un altro aspetto, che anche questo, come dicevi tu prima, viene sottovalutato all'estero, ma sul quale il governo cinese punta tantissimo, è la difesa del proprio orgoglio nazionale e del proprio ruolo di superpotenza, che non ha bisogno dell'estero. In questo senso, quanto è simbolico e quanto è significativo il fatto che Xi Jinping e il governo cinese si siano aperti ad una collaborazione, all'intervento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che sta inviando una squadra per aiutare a contenere questa epidemia, e anche agli aiuti economici stranieri, dagli Stati Uniti fino addirittura alle Comore, che, se non ho visto male, hanno simbolicamente offerto 100 euro di aiuto alla Cina.
Beh, in realtà il rapporto con l'Organizzazione Mondiale della Sanità c'è stato fin dall'inizio, cioè in maniera piuttosto rapida sul fronte scientifico la comunità medica cinese aveva comunicato tutte le proprie scoperte su questo coronavirus. Avevano denunciato subito il fatto che c'era questa strana polmonite, c'era un virus collegato a questa polmonite di ignota origine. Dopodiché hanno comunicato subito, intorno credo al 10 di gennaio, i dati che avevano raccolto, erano già riusciti a sequenziare il virus. Tant'è vero che l'Organizzazione Mondiale della Sanità si era complimentata con la rapidità con cui gli scienziati cinesi avevano fatto questo, e da allora sono stati costantemente in comunicazione, tant'è vero che l'Organizzazione Mondiale della Sanità non ha mai sollevato delle critiche esplicite nei confronti della Cina. L'incaglio c'è stato a livello politico, allorché prima del Capodanno cinese non è stato dato un allarme diciamo sufficiente, per cui da Wuhan 5 milioni di persone si dice che siano partiti per farsi il loro Capodanno cinese, soprattutto migranti che lavoravano a Wuhan e che tornavano poi ai luoghi d'origine, soprattutto nelle campagne o nei centri minori. E lì c'è stato l'incaglio politico, che adesso la gente comincia a criticare, perché dicono, beh, allora ma c'era qualcuno che se n'era accorto ed è stato addirittura represso, allora il sistema che non funziona. Tant'è vero che qualcuno parla di una possibile crisi politica, la più grande crisi politica dei tempi del movimento di Piazza Tiananmen del 1989. Ma per rispondere alla tua domanda sull'apertura, direi che appunto, a parte l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la Cina da un lato vuole recitare il ruolo di superpotenza che non ha bisogno di aiuti, dall'altro però vuole anche recitare sempre più la parte del paese che è aperto alla collaborazione internazionale e così via. Quindi può darsi che anche da questo punto di vista, al di là proprio degli aiuti strettamente intesi, siano intenzionati a fare questa operazione così, di questa offensiva dello charme, come si chiama, no? Quindi avvalendosi della collaborazione di tutti. Poi c'è proprio anche la questione del bisogno, e mancano, ormai dicono da giorni, mancano abbastanza i rifornimenti sanitari, il che è un paradosso. La Cina, fabbrica del mondo, che non riesce a produrre abbastanza mascherine, per quanto poi possano servire le mascherine.
Ricordiamo che siamo in collegamento con Gabriele Battaglia, nostro corrispondente dalla Cina, il quale in realtà in questo momento si trova in Italia, quindi poi magari vediamo anche a che punto sono i rapporti tra Italia e Cina e soprattutto la riapertura dei voli tra i due paesi. Ma prima di entrare ancora più nel dettaglio della cronaca, un discorso più generale: i numeri hanno superato quelli dell'epidemia, dell'emergenza della SARS, con oltre 900 morti, con circa 70.000 contagiati. Si fa riferimento all'epidemia della SARS, quella tra il 2002 e il 2003, dal punto di vista numerico, ma sul piano invece pratico, che tipo di insegnamenti può aver appreso il governo cinese in quella circostanza che possono tornare utile nella gestione di quest'altra emergenza?
Beh, basta dire una cosa, che ai tempi della SARS, quindi stiamo parlando del 2002-2003, il governo cinese e le autorità cinesi, insomma, ci misero 5 mesi prima di ammettere di avere un problema. Tennero tutto nascosto per 5 mesi. D'altro lato, adesso ci hanno messo meno di un mese, quindi questo è sicuramente un passo avanti. Ai tempi della SARS hanno anche allestito tutti dei procedimenti medici per avere dei riscontri abbastanza immediati e certi rispetto a un'eventuale epidemia. Questo, secondo alcuni, può avere anche in parte ritardato all'inizio, perché qui si tratta di fare degli esami, poi spedirli a un'analisi centralizzata che poi restituisce i dati certi. Questo potrebbe aver rallentato nei primi giorni tutta l'identificazione della gravità del virus. Rispetto ad allora, quindi, sono stati fatti questi passi avanti, però quello che curiosamente parecchia gente rimprovera adesso, appunto, di nuovo, ripeto, online alle autorità di oggi, è il fatto che ai tempi, nonostante anche la maniera maldestra con cui avevano gestito la SARS, c'era più umanità. Cioè ai tempi di Wen Jiabao e di Hu Jintao, che era il presidente nonché leader del partito, e Wen Jiabao, il suo secondo, c'era molto più presenza di queste figure accanto ai malati, visite agli ospedali, visite nei quartieri e così via. Si facevano vedere molto di più. Beh, in questo caso invece Xi Jinping è completamente scomparso e difatti lì si ritorna alla sua apparizione di ieri, in cui invece ci hanno tenuto tutti a far vedere quanto andasse in giro con la mascherina, eccetera, eccetera. Nei primi giorni, quando c'è stata proprio la sottrazione di responsabilità al governo locale di Wuhan, che stava facendo solamente dei disastri, e la ripresa della gestione di questa emergenza da parte del governo centrale, hanno mandato avanti Li Keqiang, che è il numero due. L'hanno mandato a Wuhan a farsi il suo giro, andare nell'ospedale, ad assicurare la presenza del governo cinese, e questo è stato apprezzato molto dalla popolazione anche locale, dicendo: ah, finalmente tolgono la responsabilità a questi cialtroni di Wuhan che hanno sbagliato tutto quello che potevano sbagliare, e il governo centrale si impegna. E quindi da lì l'ospedale costruito in 10 giorni, i militari che prendono in mano la situazione, 10.000 medici che vengono, e sanitari in generale che vengono mandati a Wuhan. Però rimane sempre questo però: Xi Jinping dove è finito? È scomparso. È proprio in questo momento lui si tiene al sicuro e così via. E questo è stato un errore strategico, perché Xi Jinping ha centrato su di sé, sulla sua figura, tutta la gestione politica della Cina degli ultimi anni, e poi però nel momento del bisogno scompare. E insomma, i cinesi queste cose, questi aspetti così anche simbolici, ci tengono parecchio. Adesso vediamo, questo non lo possiamo misurare adesso, vedremo dal punto di vista del consenso che impatto avrà in futuro. Sicuramente in questo momento, diciamo, è un po' in affanno la leadership cinese.
Gabriele, in conclusione, due battute in uno. Si fa molto parlare del destino dei passeggeri della nave da crociera che in questo momento è attraccata al porto di Yokohama in Giappone. In realtà ce ne sono 4 di navi da crociera del genere in tutto il mondo, il cui percorso è stato deviato, è stato fermato, è stato rallentato per gli stessi motivi. Quanto la Cina entrerà nella gestione anche di questo tipo di emergenza, o comunque delegherà agli altri stati il destino appunto dei passeggeri di queste navi? E poi, visto che lo accennavamo prima, il rapporto all'Italia: quando verranno riaperti i voli e tu in prima persona cosa farai? Rientrerai in Cina e quando?
Allora, la Cina da un lato deve rassicurare il resto del mondo, però d'altra parte è sempre molto assertiva quando si tratta di difendere i propri connazionali. Cioè, lo vediamo un po' ovunque, è una delle frasi tipiche, quella per cui insomma sono stati violati i diritti dei cinesi all'estero, molti incidenti diplomatici sono successi sulla base di problemi di questo genere, da la famiglia che viene trattata male in Svezia e quindi protesta formale dell'ambasciata, insomma tanti fatti minori di questo genere. Questo è un fatto grosso. Sicuramente la Cina dovrà far vedere in qualche modo che comunque tutela e tiene al sicuro i propri connazionali, quindi immagino pressioni nei confronti dei vari governi, pressioni che peraltro, per passare all'altro discorso, ci sono state anche nei confronti dell'Italia, anche perché l'Italia si è comportata in maniera abbastanza dilettantesca e sconsiderata. Cioè tu hai fatto riferimento alla mia esperienza personale, io il 1 febbraio dovevo ritornare in Italia dalla Cina, era un viaggio già programmato e mi è stato detto praticamente il giorno prima, mi è stato detto che l'Italia aveva bloccato i voli diretti, ma è stata una misura ridicola, perché diciamocelo, perché io che non avevo un volo diretto sono tornato tranquillamente in Italia e non ho avuto assolutamente nessun tipo di controllo. Questo lo dico, lo sottolineo e lo ricordo. Io da quando sono atterrato ad Amsterdam con un volo proveniente dalla Cina a Milano Linate non ho avuto nessun tipo di controllo. Quindi ci chiediamo tutti che senso abbia, se non a livello proprio politico o simbolico, il fatto di bloccare tutti i voli e poi uno tranquillamente piglia, fa scalo e se ne torna e può avere tutti i virus di questo mondo, capito? Adesso, quindi, cosa farò io adesso? Io ho già un volo di ritorno per il 25 di febbraio e farò, siccome la compagnia aerea con cui volo, che è Lufthansa, ha per adesso ancora sospeso tutti i voli, piglierò un volo da Milano a Francoforte, Lufthansa, e poi da lì ci sarà invece del volo Lufthansa il volo Air China, che comunque continua a volare. Quindi a me sembra che tutte queste misure delle compagnie aeree siano più che altro misure di carattere economico, perché rischiano di far volare gli aerei vuoti e quindi preferiscono non volare, però non credo che siano particolarmente effettive dal punto di vista del contenimento dell'epidemia.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.